c'è un gatto uguale all'altro, che sia Pantera, Casanova o Polpetta. Comunque sia, è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior gatto unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Per la natura dei fatti trattati si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. Attenzione, all'interno di questa puntata sono presenti contenuti espliciti che trattano l'abuso e la violenza sui minori.
I bimbi sperduti non crescono, non invecchiano, mai. Vivono in un limbo dove il tempo trascorre ma le loro ossa non si allungano, la loro pelle non raggrinzisce e i loro colori non sbiadiscono. Rimangono intrappolati in quell'isola di eterna fanciullezza. Nell'opera originale di Peter Pan, il protagonista si circonda di quei bambini che cadono dalle culle delle loro mamme, di quei bambini oggetto di disattenzione, incuria, e che, volenti o meno, lo raggiungono nella sua isola. Un limbo dove regna il mito dell'eterna giovinezza e del timore del dover crescere. Però qui, nella nostra storia, non siamo nell'isola che non c'è. Siamo nel Mugello, in Toscana, a pochi chilometri da Firenze. E Rodolfo Fiesoli non è certo un Peter Pan in tutina verde col dono di volare. No, tutt'altro. Qui, al Forteto, i bimbi sperduti invecchiano, crescono all'interno della comunità. E questo, a Rodolfo Fiesoli, non può andare certo bene. No, a lui piace essere circondato, e non solo, dai giovani, giovanissimi, poco più che bambini. E se i bimbi attorno a lui crescono, diventando persone adulte, rischia di ritrovarsi da solo, senza la sua cerchia di ragazzini che gridano esultanti il suo nome e che accolgono ogni sua parola come fosse il verbo. E quindi Rodolfo Fiesoli ne ha bisogno di nuovi per popolare la sua isola felice. Ha bisogno di bimbi. Ora, davvero sperduti. Io sono Marco Maisano e questa è L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, la storia di un cortocircuito sociale che per 40 anni ha permesso all'inferno di sembrare il paradiso.
Cioè, l'affido come funzionava? Esatto, parliamo anche di questo. Cioè,
che il Forteto viene trattato come una struttura, pur non essendo una struttura per minori, pur non essendola, e quindi che si faccia una riunione dove c'è Rodolfo Fiesoli, che si faccia una telefonata per dire abbiamo dei ragazzi, dobbiamo affidarli, non c'è nessuno disponibile, telefonata a Rodolfo Fiesoli, c'è posto da voi? La risposta è sempre sì.
Come vi abbiamo raccontato nell'episodio precedente, la condanna del 1985 non sembra scalfire il nome, né tantomeno la fiducia riposta nel Forteto, e soprattutto del condannato Rodolfo Fiesoli, che non solo continua ad essere oggetto di affidi di minori, ma li gestisce anche tutti personalmente. Ho tra le mani i decreti di affido da parte del Tribunale dei minorenni di molti dei bimbi sperduti del Forteto. Minori, bambini, che dalle loro famiglie, dalle loro situazioni di difficoltà familiare, arrivano al Forteto. Leggo date, nomi e cognomi dei bambini che adesso, ormai, sono persone adulte. Abbiamo provato a rintracciarli, per conoscerli e per scoprire cosa ne era stato di loro. Alcuni adesso sono in carcere per delitti gravissimi, altri purtroppo non ci sono più. Altri ancora non hanno voluto parlare perché di questa storia non ne vogliono giustamente sapere più niente. C'è chi avrebbe voluto incontrarci, ma poi alla fine non se l'è sentita, permettendoci di parlare comunque di loro, ma senza comparire. E c'è chi invece ci ha donato i suoi ricordi. Delle storie che adesso sentirete ve ne potremmo purtroppo raccontare a decine. Abbiamo deciso di lasciarvi però solo queste, perché emblematiche di cosa sia stato davvero vivere con gli occhi di un bambino l'isola del Forteto. Le loro storie potreste moltiplicarle per un numero di persone che ancora oggi, purtroppo, non ci è dato sapere con precisione. Prima di ascoltarli è necessario ricordare e premettere un punto essenziale, fondamentale. Marika e Marco, che presto conoscerete, sono stati affidati al Forteto quando già Fiesoli e Goffredi erano stati condannati, quando tutti, soprattutto il Tribunale per i minorenni, sapevano della condanna ai due del 1985. Per questo fa ancora più male ascoltarli, perché tutto questo poteva essere evitato, tutto questo sarebbe potuto non accadere, solo che di fronte all'evidenza si è preferito voltare lo sguardo altrove, in favore del Forteto e di chi lo governava. E quelli che ascolterete sono gli effetti di quegli insensati affidi.
La prima domanda che ti voglio fare è: tu come ci sei arrivata al Forteto?
Come mi ci hanno portato al Forteto? Allora, io abitavo a Firenze fino ai miei primi 8 anni di vita. Avevo la mamma che era tossicodipendente, spacciatrice. Padre non c'era, quindi un giorno gli assenti sociali mi dissero: se va a mangiare un gelato, se si porta, e mi ritrovai al Forteto.
Incontriamo Marika un venerdì di aprile. Ora è una donna adulta, vive ancora nel Mugello con suo figlio. In questo ultimo periodo si è dedicata ad accudire cani sventurati che hanno trovato in lei un rifugio sicuro e a cui lei bada con premura, parlandone con sincero orgoglio. Ne ha ben 12. Prima di prendersi cura dei suoi cani, ormai quasi 40 anni fa, Marika è stata affidata al Forteto, o meglio, a Luigi Goffredi in persona, da bambina, quando aveva solo 8 anni. Continuo a utilizzare il termine affidato o affidata o affidati e mi rendo conto solo ora di quanto questo termine sia sbagliato, perché il verbo affidare ha al suo interno la parola fiducia, consegnare all'altrui cura, attenzione, premura, perché lo custodisca e protegga. Questo significa affidare. E nonostante la nostra storia parli di affidi, non c'è termine peggiore da utilizzare per indicare ciò che le istituzioni facevano mandando i bambini al Forteto. Non li affidavano, li abbandonavano. Ancora una volta.
E tu arrivi al Forteto a 8 anni, e che posto è il Forteto per te a 8 anni?
Brutto per subito per me. Era brutto perché non avevo figure di riferimento, poi ero molto attaccata a mia madre, quindi il fatto di non vederla, anche perché essendo tossicodipendente io già da piccina gli facevo un po' da mamma, quindi l'ho vissuto un po' anche di aver io abbandonato lei che aveva bisogno di me.
Conoscere Marco, come Marika, è stato per noi un privilegio. La lunghissima chiacchierata con Marco, che ascolterete tra poco, ci ha mostrato una persona profonda, consapevole e, come sentirete, eroica. La sua sincerità è una di quelle che toccano subito le corde della sensibilità, creando non semplice compassione, ma una profonda empatia per quello che ha subito, per quello che ha sopportato e soprattutto per quello per cui si è battuto.
Arrivando al Forteto si presentava un posto meraviglioso, cioè c'era il giardino, il lago, e c'era il lago dove andavano a fare il bagno, quindi c'avevano anche la possibilità di fare il bagno nel lago. Poi c'era la possibilità di andare in negozio a prendere il gelato gratis, e tutto l'ambiente, i giochi, il parco, insomma era un ambiente grande, con le persone che poi si presentavano sempre molto contenti, cordiali, felici, quindi sembrava di perdere i cavalli, sembrava tanta roba, insomma, ecco, appena arrivi c'è questo impatto forte, grosso, che fa sembrare, cioè, di avere tante cose e di star bene, ecco.
Anche Marco, come Marika, proviene da una situazione familiare difficile. E non c'è da stupirsi se agli occhi di un bambino come Marco il Forteto potesse rappresentare un piccolo paradiso, un luogo rassicurante, dove poter abbassare le proprie difese ormai abituate da troppo tempo a respingere gli attacchi quotidiani anche di chi ti stava accanto.
E praticamente loro mi dissero ci avrebbero pensato loro, Cioè, che lo dopo ha detto ci penso io. A come fare? Ci si pensa tutto noi, non ti preoccupare, si fa ogni cosa noi. E da lì poi io
E tu non sai cosa ha fatto, lui ti ha chiamato, ti ha
no,
convinto.
dove io non ho visto né giudici né assistenti sociali,
Tu non
niente.
hai mai parlato con gli assistenti sociali
No,
per dir loro io voglio andare al Forteto, mi trovo bene.
Ovviamente sia Marika che Marco sono solo apparentemente affidati ai loro genitori affidatari, appunto, indicati dai decreti che adesso ho qui fra le mani. Entrambi, come tutti gli altri bambini del Forteto, vivono in un'unica grande famiglia, nell'apparente rassicurazione dell'invenzione della cosiddetta famiglia funzionale, dove i minori erano appunto la sua funzione.
I tuoi genitori affidatari chi sono?
Sono affidato a queste due persone, questi ragazzi che mi hanno seguito inizialmente. Quindi io, diciamo, sono seguito da Luigi Serpi e la Francesca Tardani. Io avevo capito che comunque era affidato a loro.
E che quella era una famiglia.
Qui è difficile spiegarlo, che era una famiglia. Cioè, in realtà pensavo che loro avessero idea, pensavo che loro stessero insieme, nel
Certo.
senso che potessero stare insieme, ma non è così, cioè non stavano insieme. Dallo stato di famiglia praticamente venivo fuori che io ero nello stato di famiglia di Rodolfo Fiesoli, con la mia sorella e con i suoi figli. Quindi in realtà non era affidato alla Tardani, Francesca e al Serpi Luigi, ma erano nello stato di famiglia di Rodolfo.
Diciamo così, Rodolfo Fiesoli si faceva affidare i bambini perché lui era sposato, quindi poteva dire al tribunale per i minorenni. Il bambino finisce in una famiglia reale, diciamo
Sì.
così, dove c'è un marito, una moglie, tradizionale, no? Ma poi nella realtà lui non se ne poteva, né forse voleva occupare in senso stretto, quindi prendeva questi bambini e li distribuiva ai suoi seguaci dentro il Forteto.
Esatto.
Nel totale spregio delle leggi e della volontà altrui, Fiesoli dispone degli affidi come se fossero merci, materie prime in carne e ossa, che arrivano al Forteto e vengono smistate seguendo il suo volere, verso chi preferiva, giocando con le relazioni tra le persone. Come per i soci fondatori, che si vedono divisi tra uomini e donne al loro ingresso al Forteto, così accade anche a chi al Forteto ci viene affidato.
Cioè, Fiesoli ti trasferisce da loro, ma anche lì tu non stai voi tre
No,
tutti insieme.
no, non c'era il dormire uomini e donne insieme o comunque un posto dove la famiglia era riunita e stavi direttamente in un contesto chiuso familiare. Diciamo la famiglia era cosiddetta allargata, quello che diceva sempre anche appunto questa potenza del Forteto che si viveva tutti insieme, che la famiglia era allargata.
Anche loro, i nostri bambini sperduti, crescono nel regime di separazione di genere. Sistema e leggi che tanto non sarebbero riusciti ad oltrepassare la fitta boscaglia che separava quell'isola dal resto del mondo. Il Forteto era impermeabile alle leggi della nostra società e viveva solo dei propri assurdi principi. E se le leggi non riescono a oltrepassare i confini del Forteto, certo non ci sarebbero riuscite le famiglie di origine dei minori affidati. Come per i soci fondatori, anche per i bimbi sperduti, sarebbe stata necessaria la rescisione di ogni legame con l'esterno, con le proprie famiglie. Dall'isola che non c'era, non sarebbe più uscito nessuno.
Andando avanti col tempo, praticamente il Forteto mi iniziò a dire, specialmente Rodolfo Fiesoli, iniziò a dirmi: ma cosa ci vai a fare da tuoi? Ma lasciali stare, non ci andare più, insomma, tanto non ti vogliono bene, non ci pensano a te, non ci hanno mai pensato. Insomma, questa cosa iniziò un po' a: se tu vieni qui non importa, tu vada di là. Poi a battuta faceva: se tu vada da tuoi, tu sei un traditore.
Anche la madre affidataria, quando andava via, era un continuo dire, vedi, perché tua mamma ha fatto questo, ha fatto quest'altro, arrivava in ritardo, non ti ha portato il regalo, ti porta sempre i soliti giochi. Poi anche lì, quando un genitore si portava giochi, te eri obbligato a darlo a altri bambini, se non a buttarli via. Era l'unico collegamento che avevi col genitore.
I bimbi sperduti sarebbero cresciuti entro quei confini con le idee e le regole di quell'isola capeggiata da Rodolfo Fiesoli, che vedeva ora arrivare attorno a sé nuovi e giovani corpi su cui riversare le proprie attenzioni.
E lì tra virgolette, c'è stato, diciamo, il primo avvicinamento di Rodolfo Fiesoli in modo sessuale, insomma, vabbè, una cosa che io sono rimasto comunque bloccato, immobile, anche perché Rodolfo all'interno del Forteto tutti lo elogiavano, no? Si vedeva che era una figura potente, insomma, elevata, che tutti facevano riferimento, che tutti lo adoravano, e tutti, quindi dietro a questa cosa, diciamo, a questo atto che lui ci ha avuto nei miei confronti, io non ho avuto il coraggio né di dire alla mia sorella né di dire a nessuno, proprio sono rimasto ghiacciato. Ieri, cioè, appunto, come ripeto, c'era questa camerina dove ero da solo, praticamente dormivo da solo, e una sera praticamente è venuto a salutarmi per darmi la buonanotte, e che poi dopo ha iniziato a dirmi, dice, io capisco tutti i tuoi problemi, tutte le tue cose, insomma, inizia a parlare come se fosse comprensivo di tutta la mia situazione familiare, dice, io conosco bene tutti i tuoi motivi di famiglia, raccontati la tua sorella, quindi li conosco bene, e niente, praticamente poi dopo l'approccio è stato che così, dal niente praticamente.
Marco è da poco arrivato al Forteto, quando subisce il primo abuso sessuale da parte di Rodolfo Fiesoli. Ha solo 12 anni, a fronte dei 52 del profeta.
Nel nulla. Ha detto, dice, stai tranquillo, io non lo faccio in modo materiale, è una cosa che poi è spirituale. A te ti servirà, ti serve capire queste cose, insomma, io queste cose le conosco bene, insomma, così, andò così. Io stetti fermo immobile, cioè non mi riuscì nemmeno, ghiacciato proprio, non mi riuscì nemmeno di reagire, di dire niente a questa cosa.
E purtroppo questo episodio non sarà l'ultimo. Da questo primo episodio Marco rimane ovviamente distrutto. Seppure ancora un bambino, appena dodicenne, comprende la drammaticità di quanto subito e avrebbe voglia di parlare dell'accaduto con qualcuno, di scappare. A questo desiderio si contrappone il timore di non essere creduto e di rimanere di nuovo solo. Marco, dopotutto, è solo un bambino.
Per lì pensai che in qualche modo poteva essere anche colpa mia, se gli avevo permesso, perché non avevo detto nulla, non avevo reagito, non mi era riuscito nemmeno a reagire, diciamo, no, lì per lì. Io più che altro mi ero preso il dubbio che se dovevo dire una cosa del genere a quelle persone con cui facevo compiti, che questi mi avessero dato di matto, o comunque mi avessero detto che comunque, diciamo, ti sei inventato tutto, tu vieni a fare confusione. Già c'era stato questo avvicinamento. Se poi dopo uscivo fuori con questa cosa, potevo anche romperla e quindi ritornavo a essere la persona sola. Cioè, il bisogno era quello.
Certo.
Del legame forte, no? E quindi lì per lì stetti zitto, insomma. Non mi venne da dirlo.
La storia di abusi sessuali al Forteto non è solo una storia di abusi. L'opera di Fiesoli, lo avrete capito ormai, non è solo un'opera di violenza fisica, ma di violenza psicologica, una precisa e strategica manipolazione mentale che emergerà chiaramente dal racconto dei nostri coraggiosi interlocutori. Una perfida strategia verso chi, tanto, non sarebbe mai stato creduto, verso chi non avrebbe mai parlato, perché nessuno avrebbe mai dato ascolto ad un bambino problematico o dal passato difficile, anche perché poi chi avrebbe dovuto ascoltarli e proteggerli era già all'interno del Forteto.
Poi arrivavi a un certo punto che non avevi una strada, non vedevi uno sbocco, non conoscevi nessuno, gli assenti sociali non si facevano più vedere. Poi giudici li vedevi a pranzo, a cena, quindi era con chi parlavi. Se i carabinieri facevano le partite di calcio con loro, quindi te vedevi che intorno si era formato tutta un'amicizia che qualsiasi cosa te avessi detto, anzi, tu rischiavi che poi glielo dicevano, te tanto eri lì dentro, quindi poi venivi castigata.
Fiesoli, aiutato dai suoi fedelissimi, approfitta quindi delle condizioni di sfavore dei minori e delle proprie amicizie influenti con le istituzioni locali per ergere un muro di silenzio tra chi vive al Forteto e tutto il mondo fuori. A questa prima forma di sopruso se ne affianca un'altra, più raffinata. Fiesoli strumentalizza i ricordi più terribili dell'infanzia dei bimbi sperduti per conquistare prima la loro fiducia, offrendogli un appoggio, un dialogo, per poi usarla contro di loro, per annullarne l'identità e la capacità di volere, per farli, in poche parole, oggetti nelle proprie mani.
Dopo quel gesto c'è stato l'avvicinamento molto iniziale, che era molto affettuoso,
empatico.
Molto... Sì, era sempre molto affettivo, molto di qua, insomma, c'era, tu sei bello, sei intelligente, perché c'era questo modo sempre di rivolgersi, no? Diceva che te eri bravo, che te eri sempre molto, insomma, molto paterno. C'era questa cosa proprio che ti valorizzava tantissimo, che ti faceva sentire importante, che ti faceva sentire così.
Fiesoli legherà a sé Marco in uno spregevole vincolo, approfittando della sua fragilità, frutto di un passato, come ci ha raccontato lo stesso Marco, dove gli era mancata una figura paterna che lo valorizzasse. Mancanza che Fiesoli conosceva benissimo, perché ogni suo aneddoto o pensiero se lo faceva raccontare dalle persone più vicine a Marco stesso, cioè coloro che lui stesso aveva deciso di rendere i suoi genitori affidatari. Ed è in questa lacuna affettiva che si insinua Rodolfo Fiesoli.
Che la domanda era, ti sei sentito bischero, no? Se tu sbagliavi una cosa, ti sei sentito bischero. Però, diciamo, queste domande facevano parte comunque di un sistema, di un linguaggio che poi dopo diventa il famoso, erano per prepararti a il chiarimento.
Ritorna il chiarimento. Lo strumento di tortura psicologica volto a manipolare la capacità di intendere e di volere altrui, questa volta su di un bambino.
Come ritorno prima, la famosa ti fa le fantasie, io non capivo lì per lì, essendo estraneo, essendo entrato da poco, non capivo cosa voleva dire ti fa le fantasie, che poi le fantasie comunque erano a scopo sessuale. Che le fantasie uno può farsele, Dio voglia andare sulla luna, e fa la fantasia andare sulla luna. Invece no, quella parola lì era proprio indicata sullo scopo sessuale, cioè se ti facevi la fantasia sessuale verso un altro. L'avvicinarsi a questo ragazzo appunto era anche portarti al discorso del confronto, cioè fai confronti a perdere, dove te vedevi l'altro più bravo, quindi potevi fare un confronto a perdere. Il sentirti bischero era... se te sbagliavi una cosa, quindi ti potevi sentire inferiore a quell'altro ragazzo che era più bravo, quindi ti sentivi bischero. E tutte queste... inizialmente era così, no? Ci si metteva a tavolino, si parlava più o meno, no? Ma te come ti senti? Ma te come ti senti? Poi dopo invece diventavano proprio... sono diventati proprio veri e propri chiarimenti.
La strategia, a leggerla con i nostri occhi di persone che conoscono gli eventi, è delle più spregevoli. Nella logica di decidere qualsiasi rapporto personale e rendere ogni soggetto solo, isolato e quindi più attaccabile da parte di Rodolfo Fiesoli, prima gli affianca un coetaneo, gli si fa fare amicizia e poi gli si insinua l'idea di non poter competere con lui perché è troppo più bravo, più intelligente, più bello, creando così invidia, competizione e ovviamente attrazione sessuale. Perché nella logica del chiarimento, prima si crea un falso problema, il conflitto con un coetaneo, per esempio. Poi si trova la causa, il sesso. E poi, come ascolteremo, la soluzione.
Bastava prendere un pretesto, diciamo. Uno sguardo, comunque, se ci si guardava, perché anche quello poteva essere...
Un motivo di chiarimento.
Sì, perché lo sguardo veniva indicato come acchito. Anche sta parola io non sapevo che cosa voleva essere l'acchito. L'acchito era guardare una persona in modo che te praticamente gli faccia una provocazione sessuale, no? Come quando guardi una donna te sei uomo, guardi una donna, comunque ti può guardare anche una donna, e c'è quello sguardo che a volte si pensa che può essere interessamento di rapporto. Invece lì era solo indicato, quello sguardo era proprio rivolto sempre al sesso, cioè il guardarlo come per dire io ti sto guardando in modo di voler fare sesso con te.
La causa di ogni azione, anche la più banale, è ovviamente il sesso. Il problema della sessualità, magari non risolta, mal affrontata, perché trasmessa nella sua materialità dalle proprie famiglie. Ecco, la materialità è un'altra delle tante parole del gergo fortetano. È come un peccato originario che quei bambini si portavano dentro, presente in ogni loro sguardo. Dagli occhi, dice Fiesoli, si origina una forma di attrazione sessuale. Un acchito lo chiama.
Fu il primo pretesto, appunto, per iniziare questo tipo di, diciamo, di chiarimenti. Per lì loro c'era, diciamo, gli adulti, la Francesca e dall'altra parte questa donna, che comunque, diciamo, ti guidavano, no? Ti guidavano su cosa dire. Cioè, non era una cosa spontanea. Cioè, ti veniva fatto, diciamo, delle domande per dire. Ma te pensi che lui sia più bravo di te? Allora devi dire sì o no. Poi, ma pensi che lui ti possa vedere più scemo di lui, insomma, più bello? Insomma, c'era tutto questo scambio un po' particolare e te dovevi rispondere a queste domande.
Davanti a tutti?
No, inizialmente no.
Ah, ok.
No, inizialmente no. Inizialmente non erano
Quindi
davanti a
era proprio
tutti,
una
era una
preparazione.
preparazione, c'era una preparazione.
Una volta individuato, o meglio, inventato il problema, il gruppo passa alla fase successiva del chiarimento, cioè instillare nel bambino l'idea di avere un problema da risolvere, ma che non vuole accettare. Ai genitori affidatari, conniventi con il sistema Forteto, non interessa conoscere il passato di questi minori, le loro paure, i loro trascorsi per spirito di accudimento. No, a loro quelle informazioni servono per ritorcerle contro gli stessi bambini. Sarebbero diventate il riscontro, la prova del loro problema con la propria sessualità, con quella materialità inventata da Fiesoli.
Anche tutte le domande che mi erano state fatte precedentemente riguardo a tutta la storia familiare, io pensavo che rimanessero, diciamo, è come no, è come una persona che tu ti apri, tutti i fidi, t'affidi e tu gli racconti le tue problematiche. Poi, essendo un ragazzo, appunto, ribadisco, un bambino, perché poi era un bambino, ripensandoci ad oggi, comunque ti viene anche la voglia, no? Di aprirti, di essere
Certo.
compreso nelle cose un po' in questo modo qua. In realtà poi alla fine queste cose venivano adoperate e strumentalizzate per darti, diciamo, contro al momento del chiarimento. Cioè l'apertura che te avevi di te, venivano queste confidenze, venivano riutilizzate per essere contro di te al momento che veniva fatto il chiarimento. Loro controllavano quanto stavi in bagno e, diciamo, al momento che uscivi, se stavi anche un tempo, 10 minuti in bagno, uscivi e loro iniziavano a dirti che ti eri stato in bagno a farti le fantasie, eri stato in bagno a masturbarti, e martellavano. Se ti dicevi no, loro iniziavano a dire, non è vero, allora cosa si sta a fare, insomma, tutto questo tempo in bagno. E comunque questi chiarimenti praticamente, da quel pian piano che dicevo prima, diventavano sempre molto più
Duri.
rigidi, più duri. I pretesti erano qualsiasi cosa, cioè era diventato talmente qualsiasi cosa, e da lì anche le punizioni.
Al rifiuto di accettare di avere un problema da risolvere, da debellare, seguono le punizioni corporali. Lo strumento della violenza in questo caso serve proprio ad allevare il bambino alla conseguenza negativa in caso di perseveranza nel non ammettere le accuse che gli vengono mosse. Se alla finta confessione segue un applauso, al rifiuto segue una scopa nella schiena. In un clima dove la violenza è ormai diventata all'ordine del giorno, tollerata dalle menti e dagli occhi di chi la osserva perché è diventata appunto consuetudinaria. Il male quotidiano.
Cioè, venivi messo a sedere, venivi picchiato se non dicevi quello che loro volevano sentire.
Tu sei stato picchiato?
Io sono stato picchiato.
Da chi?
Io sono stato picchiato sia dalla Francesca sia dal Serpi, tutti e due le fidatari. Sono stato picchiato. Il picchiato si passava dal mestolo al mattarello, allo zoccolo. Poi c'è stato un episodio dove sono stato praticamente picchiato con la granata, col manico di granata.
Un ragazzo era a castigo, il padre a Finasario con un bastone incominciò, glielo ruppe tutto addosso e noi si era lì a guardare la televisione. E lui era a castigo lì al camino e tutti facevano finta di niente, zitti. Capito?
Perché la
Quindi
violenza era diventata una cosa
era
quasi
diventata,
normale,
sì, ci
l'avevano.
dispiaceva per quella persona, ma stava attenta a non dire niente perché dopo tu c'eri te lì. Non potevi prendere le difese, capito? E quindi siamo arrivati a un certo punto che le violenze te le vedevi tutti i giorni e facevi finta di niente.
Ed è normale che in questo clima un bambino decida di fare la cosa più naturale del mondo, e cioè sopravvivere. I chiarimenti e le punizioni portano a dover ammettere non solo le peggiori fantasie, ma anche fatti, episodi mai avvenuti, improbabili, irreali.
Cioè, stare al Forteto, la cosa forte era fatti interrompere i rapporti con i genitori, con l'esterno, con le persone a cui anche comunque tenevi. Loro ti obbligavano a mettere in una posizione sia genitori, parenti, che erano quelli che ti davano praticamente il male a te stesso, il famoso male, la materialità, questa cosa. Perché non ti volevano bene, perché non ti stavano dietro, perché erano egoisti. E con questa forza di insistere, te arrivavi a mettere delle cose che non erano nemmeno vere. Cioè, eri talmente tartassato, eri talmente, diciamo, tutti bombardato da queste cose, che alla fine, comunque, per non subire, per non subirle dovevi comunque ammettere queste violenze o comunque delle cose che loro dicevano loro e te affermavi. E parlo di me che a volte ho affermato delle cose che non mi ricordavo di aver affermato e quindi dovevi anche proteggerti perché dovevi ricordarti quello che avevi detto la volta prima anche se non era la verità. Quindi dovessi anche ricordare l'aver ammesso cose che non erano vere per poi doverle ridire perché ti venivano richieste comunque.
Ma cose tipo?
Io dovevo ammettere che ho avuto rapporti sessuali con mia mamma. Con mio fratello, che non mi ha visto. Tipo cose così. Tipo di aver avuto rapporti con compagni di scuola. Tutte cose false, riprendendo il discorso del bagno, ho dovuto ammettermi, mi sono messo. Cioè, arrivavi a dire cose. Loro ti facevano dire cose che non erano assolutamente vere.
Il senso era doverle ammettere per... non c'è nessun senso, ma che domanda è?
Il senso era le dovevi ammettere perché così poi una volta te le mettevi eri comunque spoglio, ti disarmavi anche di fronte a questa cosa qui perché entravo nell'intimo, no?
Queste dolorose false confessioni non solo servono per far sentire i bambini umiliati di fronte alla comunità, ma servono soprattutto per essere sfruttate contro il minore stesso, perché comunque aveva confessato, si fa per dire, davanti a tutti, non solo pensieri osceni, ma anche violenze subite all'interno della propria famiglia di origine. Chi avrebbe mai permesso a un bambino che aveva confessato di aver avuto rapporti sessuali con la propria madre di tornare da lei? E soprattutto, se questo bambino avesse deciso di parlare e denunciare le violenze del Forteto, chi mai lo avrebbe ritenuto credibile? Ed è in questo clima di intimità e nudità emotiva che si intromette subdolamente Rodolfo Fiesoli. In una precisa strategia
Rodolfo Fiesoli utilizza i suoi fedelissimi per isolare emotivamente e psicologicamente il bambino, così da renderlo quasi in astinenza da un conforto emotivo. Ed è dinanzi a questa famelica ricerca affettiva che Fiesoli, con perfetto, spregevole tempismo, gli tende una mano.
Eri comunque esposto al giudizio di tutti, perché tutti praticamente ti vedevano, quindi anche quella era una cosa di umiliazione, e poi passava la gente per dire, ti dava di bucaiolo, e diceva che te eri un traditore, però anche per cose, appunto, mi ribadisco, erano pretesti, no? Non erano cose, però c'era questo senso di passare e di farti sentire proprio una merda, come dico io, proprio un essere, cioè, ti sentivi proprio in colpa, no? E umiliato davanti a tutti.
Una volta creato il problema, Fiesoli presenta la soluzione: il sesso come terapia. Fiesoli convince Marco della necessità terapeutica dei rapporti sessuali tra di loro. I disagi che Marco sente e che Fiesoli riconduce alla sua famiglia di origine devono essere eliminati attraverso un atto sessuale che per Fiesoli stesso non avrebbe dovuto avere alcun carattere di piacere, ma solo di favore per tentare di guarire Marco dalla sua materialità. Quella soluzione, capace di acquietare ogni forma di vessazione, di chiarimento, di isolamento dal gruppo. Era lui, il suo corpo, la cura alla malattia della famiglia tradizionale.
Diceva sempre che lui era quello che levava la materialità, quello che levava, diciamo, quello che era il male che ci aveva dato la famiglia, no? Questa sessualità, quello che i genitori ci davano come cosa materiale, cioè che trasmettevano a noi questa cosa sessuale.
E appunto, che lui doveva togliere.
Sì, che lui mi diceva, dice, io ti voglio bene, e sono l'unico che ti può aiutare su questa cosa qui, con me ti puoi lasciare andare, confidare, non ti preoccupare, te la levo io so bene come fare. E poi praticamente da lì c'è stato il riavvicinamento, e mi veniva a prendere, mi portava in macchina. Inizialmente voleva essere, insomma, erano baci sulla bocca con la lingua, perché anche se non te la mettevi, poi dopo lui si drammatizzava, scherzava, diceva che sarà mai, e prendeva la mano, se la metteva sul pacco, la levavi perché non ci stai, ma lui ti diceva, ah, paura, t'ha paura di queste cose, vedi, dice, sono le cose che ti hanno appiccicato tutti i genitori, invece con me serve per levartele, la libertà di queste cose. E praticamente poi dopo, passo passo, c'è stato sempre più spinto.
Passo passo gli abusi sul giovane Marco aumentano, diventando sempre più gravi e sempre più frequenti, fino a diventare rapporti sessuali completi. Tutti in nome di questa assurda sessoterapia, dove un ragazzino di ormai 15 anni si trova in un contesto nel quale è portato a credere di doversi sottoporre a questi trattamenti perché è davvero malato, e in un contesto, quello del Forteto, dove questa pratica è accettata e accolta, o comunque non ostacolata, neanche da chi avrebbe dovuto proteggerti, prendersi cura di te, come genitori affidatari, silenti complici di questa violenza.
La cosa, diciamo, che mi faceva anche stare male è che ci sono stati episodi in cui è successo nel bagno mentre si era a dipingere le camere con la Tardani, con la fidataria, che se andava in bagno, e che lei, quando io uscivo dal bagno, non mi chiedeva niente. Eppure era lì.
Non sappiamo se sia un caso oppure no, se sia frutto anche questo di una sadica strategia. Ma questo agghiacciante evento, dove la madre affidataria di Marco non si oppone alla violenza sul ragazzo, ma ne rimane inerte, complice, riporta alla mente un altro evento dell'infanzia di Marco, che lui stesso ci ha raccontato. Quando viveva ancora in casa con i suoi genitori, Marco era stato vittima di un'aggressione da parte del padre e dopo essersi difeso aveva chiamato i carabinieri e si era rifugiato dalla vicina. Quando i carabinieri finalmente arrivano e chiedono chi avesse chiamato e cosa fosse successo, la madre di Marco, testimone dell'episodio di violenza tra il marito e il figlio, non dice niente, negando il racconto dell'accaduto da parte del figlio stesso. Ecco, non sappiamo se questo evento sia stato o meno raccontato da Marco ai suoi genitori affidatari o al Fiesoli, ma fa spavento che anni dopo venga ricreato all'interno delle mura del Forteto la stessa identica dinamica. Marco, vittima di una violenza, prima fisica e ora sessuale, e una madre, prima naturale e poi affidataria, che non prende le sue difese, anche se presente ad un passo da quella violenza. Solo pochi metri, solo una porta a separare Marco dalla salvezza. Eppure nessuno muove un dito, nessuno fiata.
Che mi faceva piacere che lui mi elogiasse, che mi portava questa cosa, io da parte del babbo non l'ho mai avuta. E penso che il bisogno era forte, quindi ci ho creduto tanto in questa cosa qui anche, no? Bisogno, lo vedevo anche in quel modo lì. E poi appunto, comunque il contorno era che non potevo dirle a Francesca, perché secondo me lei comunque lo sapeva. Pensavo che se ne rendesse conto di questa cosa, che succedeva nel bagno, e che comunque le andava bene e che stava zitta, quindi diciamo era come se dovevo sottostare e basta, cioè da una parte era come così.
Cioè tu hai pensato che fosse normale in quel momento?
Sì, pensavo che fosse normale la normalità, che forse davvero hanno malato, che forse davvero, cioè iniziare a pensarlo davvero, perché poi tra tutti i chiarimenti, tra la dinamica, tra tutte le cose che mi avevano dette lì dentro, alla fine vai a pensare che davvero il problema sei te, che il problema è tuo, che c'è, che comunque è una cosa che ti appartiene, che è tua.
Era una cosa normale. Pensavo di essere malato. Se ci stessimo ancora chiedendo se il sistema di chiarimenti del Forteto potesse avere efficacia o meno sulle menti dei suoi giovani ospiti, se davvero ci stessimo chiedendo ancora se continuare ad affidare bambini al Forteto nonostante una pubblica condanna per Rodolfo Fiesoli possa aver prodotto una qualche conseguenza negativa, se davvero stessimo pensando ancora se tutto questo poteva essere evitato, Marco ne è la risposta. E non solo lui.
Nel corso degli anni ho scoperto che praticamente la stragrande maggioranza lì dentro tutti hanno avuto lo stesso trattamento che ho avuto io. E non solo, che ragazzi della mia età, comunque, o quelli che comunque mi stavano vicini d'età, comunque Rodolfo si avvicinava nello stesso modo come si avvicinava a me.
Per Marika è diverso. Lei non è oggetto di attenzioni da parte di Rodolfo Fiesoli. In quanto donna, lei vive a stretto ed esclusivo contatto con le altre donne della comunità, che vivono nel regime di separazione di genere. Di conseguenza, la sessualità di Marika avrebbe potuto esprimersi solo con persone del suo stesso sesso. In questo caso, ed è terribile da ascoltare, con la sua stessa madre affidataria.
Alle femmine accadeva con altre femmine. Un esempio, io mi sono trovata nella solita stanza che dove con il Fiesoli, che diceva a questa persona che in quel momento era il mio punto di riferimento femminile, che dovevo fare tipo la doccia insieme, perché io ero molto vergognosa. E lì invece questo fatto qui, io dovevo superare questa vergogna che era data di sicuro da un rapporto con mia madre, chi che sia, e io dovevo affrontare questa cosa con questa persona qui. Quindi dovevo farci la doccia insieme, dovevo stare in collo, dovevo toccargli il seno in pubblico, cose che io mi rifiutavo. Quindi da lì iniziò. Però queste cose succedevano, io, la persona di riferimento e il Fiesoli e basta. Quindi erano cose che rimanevano, diciamo, nascoste.
Ma non erano rapporti sessuali, diciamo.
Ci sono anche, sì, siamo arrivate anche a avere rapporti sessuali, perché fino a che te non facevi quello che diceva lui, era una guerra continua.
E lui pretendeva che voi aveste rapporti sessuali?
Sì, perché io dovevo avere un rapporto sessuale per vedere che superavo questa cosa di materialità, secondo lui. Si superava con la terapia d'urto.
Anni di soprusi, anni di abusi, bambino sperduto dopo bambino sperduto. Ormai convinti della bontà di quelle azioni all'interno di quell'isola, dove il male è diventato la normalità. Solo che il Forteto non è l'isola che non c'è. I bambini al suo interno piano piano crescono e diventano grandi, acquistando maggior consapevolezza. Piano piano diventano capaci di porsi leciti dubbi su quanto gli sta accadendo. Come nel caso di Marco, che dopo anni di violenze sessuali, credendo siano una cura ad una malattia, gli sorge la più spontanea delle domande.
Quando ho fatto 18 anni, lui continuava a dirmi che dovevo comunque avere questi rapporti con lui, eccetera, eccetera, perché mi dovevo levare questa la materialità, queste cose, e mi saltò nel capo di dire: ma non guarisco mai? Cioè, la domanda che mi sono fatta era: ma da questa cosa non guarisco mai? Come faccio a levarmela? Cioè, non c'è fine, non me la levo più questa cosa. È mia, ma appartiene, non vedevo... Perché lui continuava comunque a volere questi rapporti, queste cose. Cioè, la frequenza era, insomma, inizialmente era abbastanza, poi dopo andò diminuendo, però c'era ancora una frequenza abbastanza...
Cioè, più volte a settimana?
Più volte a settimana, no, però anche una volta a settimana sì. Sì, bisogna dirlo, inizialmente era abbastanza tartassante. E andai in camera a dirglielo che io non volevo più questo tipo di rapporto. E lui mi si girò e mi fece: sei sicuro di questo? E dissi sì, perché per me io... Ovviamente dopo 3 anni, 4 anni, insomma... Che non si risolve sta cosa, c'era, e volevo interromperlo. E lui mi disse: ma vai, se sei sicuro te, se tu vuoi andare, vai, insomma, cavoli tuoi, mi disse, era una minaccia, le parole proprio perfette non me le ricordo, però mi disse tipo: se vuoi andare vai, però poi si starà a vedere, come per dire. E da lì poi dopo praticamente è successo che lui, invece di dire Marco bravo, Marco intelligente, eccetera, eccetera, iniziò a tartassarmi davanti a tutti, dicendo che era una merda, dicendo che era un traditore, eccetera, eccetera.
Un traditore. In questo modo viene etichettato chi fugge dalle grinfie del profeta. Un marchio. Una lettera scarlatta da portare affissa al petto per essersi rifiutato di sottostare agli abusi, alla cura contro la materialità. Un marchio che è visto da tutti e che rimette in moto il metodo Forteto. Nuovi chiarimenti, nuove pressioni, nuove angherie e soprattutto nuova paura della solitudine. Quella solitudine data dal sentirsi diverso, dal sentirsi non accettato, non amato. Quella solitudine da cui Marco voleva fuggire. Solo che al Forteto, grazie al suo metodo, alla sua strategia, l'unica strada di apparente salvezza diventa, per Marco, la sua stessa condanna.
E quindi durante la discussione poi lui si avvicinava, mi si metteva, a volte se ero seduto mi si metteva dietro le spalle e faceva: lo so io, ma mai lui è così, lo so io, perché dice lui deve venire da me, deve tornare da me, io sono io che... gli risolvo le cose, che lui lo sa, che deve venire da me, praticamente era una forma di ricatto.
Cioè, se vuoi tornare a non essere tartassato,
esatto,
nei chiarimenti, devi tornare ad avere rapporti con me.
Esatto. E alla fine io, dopo un po' di tempo, praticamente sono ritornato a Rudolf.
Ah, tu hai ceduto poi?
Ho ceduto per forza.
Il sacrificio personale diventa al Forteto l'unica via di sopravvivenza. La strategia di isolamento ideata da Fiesoli crea mura, diffidenza tra coetanei, portandoti a dubitare anche delle persone a te più vicine, perché anch'esse vittime di quella folle e sadica strategia, perché dopo la libera espressione di un pensiero seguono ore di chiarimenti e soprusi. Un far west emotivo.
C'era un'arma che loro usavano per spogliarti proprio dell'intimità che era la tua. Te te l'avevi dette quelle cose. E alla fine era comunque un rubarti anche la difesa, no? Un sentirti vuoto, non avevi più nulla da difendere di te stesso. Quello era lo scopo. E poi usarla anche contro di te. Perché se te ti avevi detto quelle cose, loro potevano comunque usarle se te andavi comunque a uscivi fuori e andavi a raccontare quello che era il Forteto. E quindi loro sapevano bene che una volta strapolato queste cose potevano andare a dire o ai servizi sociali o al giudice o comunque ai carabinieri: questa persona è malata, questa persona ha raccontato questo tipo di cose, questa persona ha avuto questi problemi. Quindi ti mettevano sempre in una posizione che se anche te volevi raccontare quello che veramente, ma eri te il malato, eri te quello problematico, eri te. E questa forza qui è stata, diciamo, la forza anche che ha parato sempre il Forteto nel corso degli anni, perché tante persone alle quali sono andate via, che io ho vissuto lì dentro, alla fine non sono riuscite comunque a denunciare, non sono riuscite comunque a dire la cosa, perché veniva sempre ripetuto che le problematiche erano della persona stessa, non erano la vita reale, c'era lì dentro. Quindi riuscivano a smentire.
Non avevamo l'idea di poter uscire di lì, non vedevamo una... cioè, non vedendo mai un assistente sociale, i giudici li vedevi che pranzavano con loro. Quando venivano a mangiare, il Fiesoli ti chiamava, perché noi si sparecchiava, ti chiamava e te eri lì, ti dicevano, vedi lei che veniva da questa situazione, guarda ora come bella. Come facevi a dirgli a quel giudice, guarda, non è così. Anche perché o il giudice ti portava via subito di lì e potevi essere libera di dire quello che volevi, oppure eri lì e dopo se ti avevi detto una cosa sbagliata. E quindi uno imparava, poi specialmente la mia generazione ha imparato a sopravvivere non creando problemi.
Il Forteto sembra una macchina perfetta. Al suo interno il metodo Fiesoli ha creato quel clima di isolamento emotivo e psicologico che ha reso i suoi membri oggetti nelle mani di Rodolfo Fiesoli, soli e incapaci di reagire. Al suo esterno il sistema Forteto si è costruito quel nome e quella protezione che gli avrebbe garantito vita eterna, perché niente e nessuno avrebbe mai potuto dimostrare che quell'isola felice in realtà non era mai esistita. Nessuna via d'uscita all'esterno, nessuna salvezza all'interno. Questo lo sa Rodolfo Fiesoli e lo sanno tutti i bimbi sperduti. Perché se c'è un effetto che il metodo Forteto ha realizzato nelle menti di tutti i suoi membri, è che per loro, fuori dal Forteto, non c'è alcuna salvezza. Perché tutto il mondo fuori, anch'esso, fa parte dell'isola che non c'era. Anche gli altri fuori non sono ciò che sembrano, non sono ciò che dovrebbero rappresentare. Perché se dentro al Forteto regna la diffidenza, il timore verso l'altro, il mondo fuori da quell'isola non è da meno. Anzi, forse il mondo, quello fuori, che avrebbe dovuto controllare, che avrebbe dovuto vigilare, che avrebbe dovuto impedire tutto questo, ha fatto ben di peggio. Ha affidato i bambini al Forteto, è entrato all'interno del Forteto, ha posato lì i propri occhi, sedendo gomito a gomito accanto a quell'orrore e non ha visto. O forse, di fronte a tutto questo orrore, ha preferito non vedere.
Non sapevamo da chi andare che ci potesse ascoltare e crederci, più che altro, perché non ci credeva nessuno. Piero Soni era uno degli ultimi, e lui era a cena, andava via l'una di notte, la sera, stava a fare la cena in cucina con i Fiesoli. Come glielo dicevi, cioè, ti avrebbe creduto? Ma no, perché poi noi si descrivevano sempre come persone con problemi.
Piero Toni cos'era? Era il...
Era il presidente del Tribunale dei Minori. Quello che disse: io non gli ho dato, ho dato solo un bambino al Forteto, e non è vero, perché anche nei miei documenti c'era lui, però ho dato solo un bambino che era un rottame, disse. Parlava di un bambino che non parlava, in effetti. Ma se un presidente del Tribunale Minore parli di un bambino come un rottame, per me hai detto tutto. No, ma poi il problema lì è stato i servizi sociali proprio inesistenti. Cioè, l'incontro era quello in sala a pranzo con il Fiesole e Goffredi accanto, quindi non potevi dire niente. Quello è l'incontro. Non ci sono stati incontri da soli con i bambini che parlavano.
Sì, non c'è alcuna via d'uscita. Sfoglio decine di decreti di affidamento di bambini a famiglie fittizie del Forteto. Leggo nomi, cognomi di bambini allontanati dalle proprie famiglie e spostati nel Mugello, ignari di quello che gli capiterà. Magari speranzosi di trovare davvero un posto migliore in quell'isola che sembra davvero un paradiso. E so che non lo troveranno. Anzi, troveranno un inferno. Chi affidava quei bambini al Forteto sapeva già tutto. Sapeva della condanna del 1985 a Fiesoli e Goffredi, del metodo, dei principi di quell'assurda cooperativa. Eppure ha continuato lo stesso in quell'abbandono istituzionale. È questo ciò che fa star male, che crea sgomento. Hanno continuato nonostante sapessero già tutto. Servizi sociali, tribunali, assenza di controlli, finanziamenti, encomi pubblici, appoggi politici. Sì, sembra davvero un'inquietante macchina perfetta. Eppure, come ogni fortezza, anche il Forteto deve e dovrà avere la sua piccola crepa. Quella piccola breccia destinata a far crollare la muraglia che lo circonda. Una piccola speranza in mezzo a tutto quel buio, a quella boscaglia dove niente filtra, neanche la luce. Edo, ormai lo conoscete, mi accompagna in questo viaggio e mi dice che questa speranza esiste ed è la più insospettabile di tutte. Questa speranza ha un nome e un cognome, solo che ancora questa speranza non sa di essere tale, gli ci vorrà un po' di tempo. Ancora è troppo piccolo per capire quale destino sarà a lui riservato. Uno dei tanti bimbi sperduti avviati verso quell'isola. Isola che vede per la prima volta alla fine degli anni 90, da dietro il finestrino di un'auto, dal basso verso l'alto, mentre la macchina sobbalza a causa della strada dissestata. Accanto a lui non ci sono i suoi genitori, ma due sconosciuti che dai genitori lo hanno portato via. Poi l'auto si ferma, la polvere si dirada e scopre una folla di persone che lo aspetta. Aspetta lui, sì, proprio lui. Fanno gesti con le mani, sorridono e ci sono anche tanti altri bambini, proprio come lui. Che non gli sorridono, loro no. Tengono gli sguardi bassi. Davanti a loro spicca un signore alto e grosso che lo saluta con la mano e gli fa un sorriso grande grande. Poi la portiera si apre.
Tu Giuseppe quando è che hai detto qui qualcosa non va?
E il piccolo Giuseppe esce dall'auto. L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto. È un podcast scritto da me, Marco Maisano, e da Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni. Supervisione editoriale e artistica Fabio Ragazzo e Niccolò Martin. Riprese Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast in collaborazione con Caso Zero Media.
Ta ta ta. Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.